www.redigio.it e la storia continua. Le cascine milanesi e la casa bracciantile. Torniamo alla casa. Il secondo piano è occupato dal sottotetto dove vengono conservati gli attrezzi stagionali, le botti con l'aceto, la legna da stagionare per la fabbricazione di scale a pioli, ma anche la legna per la stufa o per il camino e il granaio per accogliere i cereali ed altre granaglie. Il granaio, dunque, fa parte dei fabbricati destinati ad abitazione, a conferma della grande importanza che il luogo riveste nell'economia della famiglia, al pari della stalla, e i due più importanti capitali. Portico, nella casa, ha elementi giustapposti ed è originariamente aperto su due lati ma successivamente chiuso sul lato opposto all'ingresso da puntellature ricavate con canna e stocchi di saggina, legati da pertiche trasversali che gli danno la caratteristica forma della a porta morta. È costituito dal prolungamento del tetto della stalla, sostenuto da grosse colonne in vantoni a sezione quadrata. Sotto al portico si svolgono numerose attività contadine, come la macellazione del maiale, la pigiatura dell'uva, la scartocciatura delle pannocchie. È il primo luogo di stoccaggio delle derrate alimentari per bestiame, dell'erba fresca, del fieno, oltre ad essere quotidianamente utilizzato per il deposito di macchinari e di attrezzi di lavoro. Dal portico si accede alla stalla, lo scrigno del contadino. Essa custodisce tutto il suo capitale, ma la stalla è anche un principale centro associativo e comunicativo della casa. Alle prime avvisaglie d'inverno vi si trasferiscono le donne per svolgere i lavori di cucito e di filatura sfruttando il tepore naturale emanato dalle mucche. Qui a posto la trasmissione orale dei saperi e della saggezza contadina, valori, tradizioni, mestieri, i filos, i filaren, il racconto delle folle ai bambini, il teatro da stalla, ma anche le riunioni clandestine. La stalla è caratterizzata da una corsia centrale selciata di mattoni, l'andador, che la percorre fino alla porta opposta, aperta sullo spazio antistante, il letamaio. In mezzo alla stalla vi è la corsia di passaggio per le bovine e il bifolco, mentre ai lati della corsia centrale sono collocate le poste delle mucche in fondo alle quali c'è la mangiatoia. Una cassa rettangolare, lunga quanto la posta, è immancabile l'immagine di Sant'Antonio, abate, appesa a una delle colonne. Le colonne che sorreggono il soffitto a volte sono gli indispensabili elementi costruttivi portanti che permettono di sorreggere sia il peso delle travi della stalla sia quello non indifferente del fienile soprastante, luogo dello stoccaggio dell'erba essiccata per l'inverno. Le travi del fienile a loro volta sono sorrette da pilastri in mattoni incatenati tra loro e appoggiati sulle sottostanti colonne della stalla. Il fienile ha generalmente il lato verso l'aia sempre aperto e quell'esterno chiuso. Quando la facciata verso l'esterno è chiusa, sui muri laterali sono presenti aperture a gelosia di mattoni, necessarie per la reazione del locale, che, oltre ad avere funzioni di conservazione del fieno essiccato, sono l'elemento decorativo architettonico quello di maggior pregio. Sistemare il fieno e il fienile è un'operazione molto faticosa, che il contadino che spesso deve sollevare la mano con l'aiuto di forconi all'altezza del carro e poi accatastarlo negli spazi tra i pilastri. A questi elementi si aggiungono i bassi servizi, diverse barchesse, il pollaio, la porcilaia, il forno. Sono questi annessi, destinati direttamente alla produzione, che qualificano gli edifici rurali, mentre l'abitazione colonica risponde a esigenze che non variano molto da luogo a luogo, ma piuttosto da prestigio sociale ed economico di chi vi doveva abitare. Le dipendenze rustiche risentono dell'indirizzo produttivo, che deriva in buona parte dalle caratteristiche ambientali, come la disponibilità o meno di acqua irrigua, delle caratteristiche pedologiche, dalle vie di comunicazione. Col passare del tempo, man mano che l'agricoltura intraprende la strada delle culture specializzate, la varietà degli annessi si restringe sempre di più. La porcilaia non è presente in tutti i casi e, se presente, è rivolta verso i campi per non creare disturbi al resto della cascina per via degli odori sgradevoli emanati. La tipologia più diffusa è a tre corsie, abbastanza brevi, con pianta generalmente quadrata. La corsia centrale, più alta delle altre, per una maggiore areazione, è destinata a passaggio agli addetti ed è separata da una parete da quelle laterali dove sono collocati i suini. Le testate della porcilaia sono a campana spezzata nelle parti alte, dove si trovano grate di mattoni ovunque, mentre in quelle basse c'è la muratura piena con una grande porta nella corsia mediana. Indispensabile nella vita contadina è il pozzo, e a pochi metri dal lato nord della casa si può trovare un piccolo laghetto, non più profondo di 2 o 3 metri, dove sguazzano le oche e dove macerano le mannelle di canapa per la filatura. La cappella è presente quasi esclusivamente nelle corti e di solito è situata vicino all'ingresso o alla strada d'accesso per consentire di fruirne anche da chi non risiede in cascina. Tutti i fabbricati sono costruiti in mattoni, con le facciate intonacate, a calce oppure dipinte a tempera. I mattoni spesso restano a vista, soprattutto nelle stalle, nei porcili, e nei portici e nei rustici. E tutto intorno i campi di frumento, grano turco, vite a prato in una policultura che porta a conformare i caratteri esterni del paesaggio agrario col taglio dei campi, più minuti e fitti, e con la loro demarcazione attraverso lunghe file di alberi di diverse specie. Per le coperture dei tetti sono utilizzati i coppi sovrapposti, sia nel senso della pendenza, sia trasversalmente con le concavità alternate verso il basso e l'alto. Anche i fienili prevedono però un uso intenso del laterizio, con gratici a limitare l'apertura dei locali favorendo la reazione. A volte la struttura portante è fatta di soli pochi pilastri che reggono il tetto, e qui i mattoni sono usati in piano o a coltello, in orizzontale o in verticale, e inclinati per fare gratici semplici, a scacchiera, a triangoli o a rombi. Il legno non è un materiale di base per la costruzione del fabbricato rurale, ma è un fondamentale ausiliario in molte parti degli edifici, come l'orditura dei tetti e dei solai, gli infissi e molte strutture d'aggetto, cioè le scale, i balconi, i ballatoi. Solitamente i solai sono composti da un'orditura di travi più grosse innestate nella muratura, su cui poggia un secondo ordine di travicelli meno pregiati e di minor dimensioni, su cui viene collocato il pavimento in tavelle di cotto o in assi di legno. La grossa orditura dei tetti è realizzata con puntoni appoggiati sui muri portanti ed a capriate. Quando manca il muro maestro interno, è però più frequente la copertura con una grossa orditura orizzontale, composta da travi portanti in parallelo alla linea di gronda, con orgitura secondaria inclinata. E per concludere, parlare di edilizia rurale significa parlare di beni intrinsecamente legati alla vita e alla storia della nostra comunità. E questo significa che la nostra responsabilità individuale e consapevolezza collettiva si devono fare carico della tutela di questo nostro territorio, dei nostri paesaggi, delle nostre cose, perché tutto questo è il patrimonio che faticosamente i nostri predecessori hanno costruito col tempo. Vere e proprie realtà antropologiche, non solo naturalistiche o culturali, dense di significati e di storie che si compenetrano, luoghi di memoria fortemente identitari. Un popolo deve edificare i suoi campi come le sue città. www.redigio.it e la storia continua.